Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Consegne in ritardo, apparecchi non attivi, critiche pesanti del controllo federale delle finanze al progetto dei droni da ricognizione, sarà operativo solo nel 2029. Per una Siria stabile e pacifica occorre togliere le sanzioni. La richiesta del ministro degli esteri siriano al WEF è ancora troppo presto per il consigliere federale Cassis. 10.000 militari alla frontiera col Messico, stop all'ingresso dei migranti, inclusi i richiedenti l'asilo. Negli Stati Uniti la stretta di Trump sulla migrazione. Troppo ambizioso, pianificato e gestito male, da rivalutare in tutte le opzioni rimaste. È lapidario il rapporto del controllo federale delle finanze sui nuovi droni israeliani da ricognizione dell'esercito, ancora non in funzione 10 anni dopo il loro acquisto, costato 300 milioni di franchi. Arma Swiss dal canto suo si difende e ripone fiducia nella nuova scadenza, ovvero il 2029. Da Berna Giampaolo Driussi.
Poco prima di Natale, la delegazione parlamentare delle finanze aveva scritto a Viola Amherd esprimendo preoccupazione per tutta una serie di progetti dell'esercito in grave ritardo, oltre che già parecchio cari di per sé. Uno di essi riguarda i droni Hermes 900, la cui operazione è ritenuta dal controllo federale delle finanze qualcosa di tendente al flop. Ordinati 6 apparecchi 10 anni fa, ne sono arrivati 5 col contagocce, tutti attualmente a terra e senza la sicurezza che possano assolvere tutti i compiti per cui vennero acquistati. I problemi riguardano l'inaffidabilità del produttore israeliano, ma anche la non completa messa a punto di un superpilota automatico Ruag per l'evitamento delle collisioni, attualmente fallimentare in caso di uccelli o parapendii. La vigilanza finanziaria chiede di rivalutare urgentemente tutte le opzioni rimaste. Arma Swiss dice: siamo stati ingenui con i produttori, il resto è stato effettuato correttamente, nel 2029 dovrebbero poter volare. E Viola Amherd da Davos pure si dice fiduciosa.
Il y a eu des difficultés, mais on est tous les jours en train d'y travailler pour qu'on puisse mettre à disposition les moyens dont l'armée a besoin.
Se volete una Siria stabile e pacifica dovete togliere le sanzioni, lo ha chiesto ieri a Davos al Forum Economico Mondiale il ministro degli esteri siriano. È ancora troppo presto la risposta del consigliere federale Ignazio Cassis. Il contributo della nostra inviata Bettina Müller.
Il volto nuovo del governo di transizione in Siria, arrivato qui a Davos, è quello del 38enne Assad Hassan al-Shaibani, così fresco di nomina da subire ancora inciampi nella presentazione.
Welcome with us and at the World Economic Forum. Assad Hassan al-Shaibani, who is the foreign minister.
A porre le domande Tony Blair, ex primo ministro britannico, che non ha lasciato solo buoni ricordi in Medio Oriente per via della guerra contro l'Iraq del 2003.
Removing the economic sanctions is the key for stability of Syria.
Interrogato sulla priorità assoluta del suo governo, al-Shaibani risponde che è la rimozione delle sanzioni internazionali che erano state decise contro il regime di Bashar al-Assad.
And all the world needs Syria to be safe and stable and...
Il mondo ha interesse che la Siria sia stabile e pacifica. Se volete darci una mano a far ripartire il paese, toglietele.
You should help the Syrian people and remove these sanctions.
Troppo presto, ha detto il consigliere federale Cassis ieri in conferenza stampa.
Je nachdem welche Evidenz, welche Fakten dann folgen, wird sich auch die Frage nach der Aufhebung der Sanktionen stellen. Aber im Moment sicher nicht.
Abbiamo sentito molte parole incoraggianti, ma aspettiamo i fatti.
We heard from the international community a lot of should, you should do this and you should do this.
Sentiamo spesso dalla comunità internazionale dovreste far questo, dovreste far quest'altro, ha concluso il ministro degli esteri siriano.
If you tie the hands of someone and throw him in the river and ask him to swim and bring fish with him.
Ma è come se avete legato le mani a una persona e le chiedete di nuotare e anche di pescare un pesce. Toglieteci i lacci delle sanzioni e potremo nuotare.
Syria now is tackled by these sanctions.
Ma quale clima si vive a Damasco ad un mese e mezzo oramai dalla fine del regime di Bashar al-Assad? Domanda che giro alla nostra inviata Naima Chicherio.
Damasco è molto caotica, ma per la verità io ho trovato una situazione abbastanza caotica fin dal confine col Libano. Sicuramente questo varia da un giorno all'altro, dipende probabilmente anche dagli orari, ma questo almeno è ciò che mi è stato detto, dipende anche dal fatto che i precedenti funzionari alle frontiere sono stati sospesi o sono fuggiti poco dopo la caduta di Bashar al-Assad e i nuovi sono stati paracadutati lì senza avere un vero passaggio di consegne, quindi le procedure cambiano da un giorno all'altro, sono lente, c'è disorganizzazione, manca esperienza per i casi non ordinari e quindi si rischiano lunghe attese anche se non viene controllato un solo singolo bagaglio. Nessuno guarda nelle tue valigie per sapere che cosa stai portando in Siria, guardano solo i timbri sul passaporto. Questo problema legato al personale di sicurezza, di frontiera e di polizia che manca di mestiere o manca del tutto, lo si sente molto anche nella capitale, non ci sono i vigili a dirigere il traffico, ecco perché dicevo che Damasco è caotica, è un groviglio di auto che sono molto aumentate in queste settimane perché la gente adesso si sposta più facilmente, arrivano tante persone da altre città e anche grazie al fatto che ora si può finalmente fare benzina, non ci sono più i limiti imposti dal regime, non bisogna più rivolgersi al mercato nero per riempire i serbatoi. Tutto questo si traduce però in un grosso problema di viabilità.
Naima, la vita per i siriani era molto difficile durante gli ultimi mesi del regime, ricordo salari bassi, beni di prima necessità scarsi e cari, il pane era razionato e nelle ultime settimane c'erano file lunghissime davanti ai fornai. Come si presenta ora la situazione?
Ci sono ancora le file, la lunghezza è variabile a seconda dei quartieri, le attese si sono però generalmente molto ridotte. Oggi chiedevo in un mercato, mi hanno detto che non si sta più in fila per ore, ma te la cavi in 20 minuti e inoltre è aumentato anche il numero di pezzi di pane acquistabili. Prima potevi comprarne 7, adesso 48, che a una famiglia di 3 persone dovrebbe bastare per l'intera settimana. Il problema qui però è il prezzo. Prima si spendevano pochi centesimi, adesso questo pane di una settimana costa 15-16 franchi e con neanche 30 franchi al mese, questo è lo stipendio medio dei funzionari, vivere diventa estremamente difficile. C'è tanta gente che fa l'elemosina per la città, davvero tanta, tanti bambini. Stamani ho visto i funzionari fare la fila per vedere se era arrivato lo stipendio che stanno aspettando da tante settimane. Però devo dire che nei negozi, quelli di alimentari, almeno è vero che non ho visto cestini stracolmi, ma la gente non manca e non manca neanche l'ottimismo per il futuro, forse perché questo me lo sono sentita dire più volte, oggi c'è tanto da fare, ma peggio di prima sicuramente non andrà.
La nostra inviata in Siria, Naima Kikerio, abbiamo riferito poco fa delle dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri siriano alla UEF, proprio a Davos. Oggi nel pomeriggio interverrà in videoconferenza il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump che intende dispiegare 10.000 soldati al confine con il Messico e questo per chiudere di fatto la frontiera all'ingresso dei migranti, inclusi i richiedenti l'asilo. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una prima legge che autorizza la detenzione fino alla loro espulsione dal paese di un'ampia fascia di immigrati senza documenti che hanno compiuto reati non violenti. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Una stretta a 360 gradi, quella impressa da Donald Trump contro l'immigrazione illegale. In meno di 48 ore dal suo insediamento, il neopresidente ha proclamato un'emergenza nazionale alla frontiera meridionale con il Messico, ordinato il dispiegamento dell'esercito, bloccato l'ingresso ai richiedenti l'asilo e sospeso le ammissioni dei rifugiati già in possesso di documenti validi per l'entrata negli Stati Uniti. Il presidente Trump intende inviare un messaggio molto chiaro, ha detto la nuova portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Se pensate di poter venire qui e violare le nostre leggi, sarete arrestati e incriminati. Insomma, il messaggio della nuova amministrazione è inequivocabile. Restate a casa vostra o preparatevi alla tolleranza zero. Una tolleranza zero applicata anche ai rifugiati, in possesso di documenti di ingresso validi ai cui permessi sono stati congelati e i voli cancellati. La mossa del presidente riguarda in totale circa 10.000 rifugiati che avevano già superato un lungo processo di selezione che provengono in prevalenza da Afghanistan, Myanmar, Siria, Repubblica Democratica del Congo e Venezuela. Intanto ieri sera Donald Trump ha concesso la sua prima intervista dall'entrata in carica, lo ha fatto, come era prevedibile, con l'anchorman Sean Hannity della rete conservatrice Fox.
This guy went around giving everybody pardons. And you know the funny thing, maybe the sad thing, He didn't give himself a pardon.
Un faccia a faccia nello studio ovale della Casa Bianca, durante il quale Donald Trump ha difeso la decisione di graziare i rivoltosi del 6 gennaio e ha invece attaccato il suo predecessore per avere concesso il perdono preventivo ai propri familiari e ad alcuni alleati politici.
Ancora una notizia prima di chiudere, per ricordare che esattamente 5 anni fa, il 23 gennaio 2020, la Cina annunciava il lockdown di Wuhan. Si trattò della prima quarantena di massa imposta per provare a fermare nel paese la diffusione del Covid-19. Fu, come sappiamo, solo l'inizio di un'emergenza globale con l'esplosione della pandemia a livello mondiale. Oggi Wuhan e la Cina sembrano però voler dimenticare quanto accaduto, col tema che è diventato un vero e proprio tabù. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.